Buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la decima puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo su Radio Cooperativa Padova dedicato alla salute mentale. Oggi parliamo di recovery, un percorso di cura della malattia mentale. Il termine guarigione, che implica una completa remissione dei sintomi, un ritorno a ciò che si era prima, viene utilizzato abbastanza raramente quando una persona supera o esce da una malattia mentale grave. La guarigione in questa accezione è un evento abbastanza raro. Il termine utilizzato, invece, quello che utilizzeremo oggi, è appunto recovery. Con recovery si intende un processo, un percorso che fa il paziente e che implica l'acquisizione della consapevolezza della malattia e dei suoi sintomi, l'adozione di una strategia per fronteggiarla, la scelta di vivere, nonostante la malattia, una vita il più possibile completa e piena e soddisfacente. Vi ricordo che la malattia mentale grave comporta una grande difficoltà nello svolgere alcune attività, nel funzionare nella vita di tutti i giorni. Le malattie mentali, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresentano il 25% delle cause di disabilità nei paesi industrializzati. Nel corso di queste trasmissioni abbiamo ripetutamente parlato dei tre ambiti, il lavoro, l'abitare, la socialità, per i quali vi sono dei percorsi riabilitativi in strutture specificamente create. Abbiamo parlato del servizio di integrazione lavorativa che abbiamo qui nella ULS 6 di Padova e credo che in tutte le ULS del Veneto ci siano dei servizi analoghi, che è appunto specificamente dedicato all'inserimento lavorativo. E comunque ci sono tanti servizi che si occupano appunto di riabilitare, di rendere le persone maggiormente autonome in ambito lavorativo, abitativo e della socialità. Oggi riprendiamo il tema del percorso di cura e faremo una riflessione su ciò che sembra avere efficacia e perché. Parleremo di quelli che sono stati i modelli interpretativi della malattia mentale e come sono cambiati nel tempo. Ci chiediamo anche cosa intendono i diversi protagonisti, cioè gli operatori, i familiari e i pazienti, per guarigione, e quali risultati e quali obiettivi credono sia giusto o ragionevole perseguire. Parleremo quindi proprio di questo termine, recovery, che adesso io vi traduco come percorso di cura, poi dopo ne parliamo, cercheremo un po' di chiarire meglio che cosa si intende, con il dottor Antonio Maone. Buonasera, dottor Maone.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, il dottor Maone lo presento, è psichiatra, lavora al Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma A. È membro
Uno,
del
uno.
board della World
Roma 1.
Association, eh?
Roma
Roma
1.
1, a Roma 1, scusate che qui ho scritto male. Roma 1. Roma 1 è membro del board della World Association for Psychosocial Rehabilitation. Spero di aver detto in inglese abbastanza bene.
Perfetto.
Un'associazione mondiale di riabilitazione psicosociale e svolge attività di formazione e ricerca sul trattamento di disturbi mentali gravi. Ha curato insieme alla dottoressa Barbara D'Avanzo un libro, secondo me molto interessante, che si intitola Recovery, nuovi paradigmi per la salute mentale, appunto di Antonio Maone e Barbara D'Avanzo. È stato pubblicato nel 2015, raccoglie una serie di interventi proprio su questo tema. E con me a fare le domande Massimo Cossa. Buonasera Massimo.
Buonasera Anna, buonasera a tutti.
Ciao Massimo. Massimo fa parte del movimento Parole Nazionale, Parole Ritrovate, di cui abbiamo già parlato, anche io ne faccio parte. È educatore, formatore, lavora presso il Servizio Territoriale di Salute Mentale di Parma in qualità di educatore professionale dal 1987. E da gennaio 2007 è stato incaricato di coordinare gruppi di auto mutuo aiuto, di problem solving in favore delle persone in carico ai servizi di salute mentale. Ha svolto numerosi incarichi e oggi, insomma, mi aiuterà a fare un po' di domande e mi supporterà in questa cosa. Poi abbiamo con noi, per rispondere a alcune di queste questioni, perché sono questioni che vanno rivolte anche ai familiari e agli utenti. Come utente esperto Alessia Casoli. Ciao Alessia.
Buonasera a tutti.
Grazie di essere con noi, sei già venuta quando abbiamo parlato del budget di salute mentale insieme alla dottoressa Marrama, vi ricordo.
È sempre un piacere venire.
Grazie, grazie Alessia. Alessia è presidente dell'Associazione di Utenti della Salute Mentale, Idee in Circolo ed Utente Esperta. Salute Mentale Idee in Circolo, che è di Modena.
Sì, esatto.
E dal 2019 lavora presso il Centro di Salute Mentale, appunto, di Modena, Centro Insieme. Di Modena Centro, insieme ad altre due colleghe, svolgendo attività di accoglienza, supporto agli utenti e rappresentanza dell'utenza. Poi c'è con noi anche Franco Bocchi. Ciao Franco.
Ciao Anna, ciao a tutti.
Ciao Franco. Franco è presidente dell'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, sezione di Verona, AITSAM di Verona, e anche lui fa parte di questo movimento, il movimento Parole Ritrovate, insieme a me, e appunto che cerchiamo un po' di promuovere questa collaborazione, questa azione insieme degli utenti, dei familiari e degli operatori. Va bene, l'ultima cosa che volevo ricordarvi è che questa trasmissione partecipa al progetto Distanti ma Vicini, in Rete per la Salute Mentale, finanziato dalla Regione Veneto con risorse del Ministero dell'Istruzione. Va bene, abbiamo fatto tutte queste presentazioni, adesso volevo entrare un po' in argomento col dottor Maone e volevo chiedergli appunto come si inserisce questo modello di recovery cioè del percorso di cura della malattia mentale nella storia dei modelli di spiegazione delle cause della malattia e dei metodi per affrontarla. Sì, deve attivare il suo microfono. Gli altri, per favore, disattivino il loro.
Ecco, intanto una premessa, diciamo, io vi ringrazio, è un'opportunità e penso che si tratta di occasioni molto importanti per chiarire, per diffondere così, delle conoscenze e delle esperienze. Quindi, insomma, vi sono grato per questa opportunità. E volevo premettere che è un po' paradossale trovarmi in un ruolo di esperto, perché proprio poi qui è il problema, la questione centrale del discorso, no? Perché, come ha anticipato lei, diciamo, si parla, diciamo, di recovery clinica e di recovery personale, per chiarire preliminarmente, no? Allora, mentre intanto può essere utile un chiarimento, diciamo, semantico del termine, no? Perché è un termine inglese che non ha una traduzione in italiano esatta, no? Perché, le cure, la cura della malattia in generale in medicina, no? Ha una serie di dimensioni. La prima è la risposta al trattamento. Prendo la tachipirina e si abbassa la temperatura, ma questo non dice nulla della malattia e del decorso. Poi c'è la remissione dei sintomi, quindi si abbassa la temperatura e il sintomo febbre si riduce o scompare. Poi esiste la guarigione in italiano. Ecco, tra remissione e guarigione della malattia, cioè guarigione definitiva. Ora, tra remissione e guarigione definitiva, la lingua inglese ha un termine intermedio, diciamo, che è appunto recovery. Recovery nella lingua inglese significa ha diverse accezioni. Voi vedete, per esempio, se ne parla tanto di recovery in questi ultimi tempi, a proposito del recovery plan, no? Cioè che è inteso come ripresa, no? Come economic recovery, no? La ripresa economica, no? Quindi vedete già da, oppure recovery può significare in inglese recupero di materiali non altrimenti utilizzabili. Quindi è un termine, diciamo, che rimanda a qualcosa che ha a che fare con riprendere forza, riprendere energia. Quindi non è esattamente guarigione la traduzione, no? Anche se poi nel parlato, diciamo, nel linguaggio comune si usa spesso per dire che una persona è recovered, cioè guarita. Però ecco, ripeto che questo è molto importante perché la traduzione italiana infatti non viene usata, si usa il termine recovery pure in italiano, perché è difficile tradurlo. Però in questa difficoltà di traduzione poi c'è anche qualcosa di molto interessante che fa capire anche l'utilità del concetto, no? Perché in molte malattie, voi sapete che, diciamo, a parte le malattie infettive, che sono le cosiddette malattie trasmissibili, no? Che possono presentarsi, avere un decorso, guarire con una specifica terapia, ecco, quasi tutte le altre malattie, invece, hanno un decorso che può diventare cronico. Cioè la malattia può avere delle remissioni, appunto, no? Può rispondere al trattamento, ma può non risolversi. Pensate alle malattie cardiovascolari, alle malattie osteoarticolari, alle malattie metaboliche, al diabete, no? Il diabete è un esempio utile in questo senso. Cioè una persona può ammalarsi di diabete e può essere curata con i farmaci, con lo stile di vita, con la dieta, no? Ma non è che guarisce dal diabete, Però può vivere una vita soddisfacente anche con la malattia. Quindi questo è un po' il cuore della questione. Cioè esiste quindi un modo di concepire le malattie in termini di guarigione clinica ed esiste un modo alternativo di vedere, di considerare la malattia e la guarigione in termini personali, cioè nei termini in cui la persona ha fatto esperienza della malattia, quindi la sua esperienza soggettiva della malattia e di come ha potuto trovare le risorse, i rimedi, gli aiuti per stare meglio. Quindi, in altri termini, mentre la recovery clinica ha bisogno di verificare la risoluzione dei sintomi per poter dire che una persona sta meglio, la recovery personale invece è una questione che riguarda la persona, non riguarda il medico, non riguarda i servizi. Quindi, questo è il punto principale. Per questo io dicevo. Mi sento in imbarazzo a sentirmi considerato un esperto, no? Perché nella recovery personale, diciamo, è l'operatore che impara dal paziente. Ma questo non lo dico con retorica, lo dico anche sulla base dell'esperienza vissuta di tanti anni, no? Cioè, cambiando prospettiva, quindi spostando il focus, che è tipico dell'atteggiamento clinico, cosa fa il clinico, no? Misura i sintomi, misura la disabilità, poiché il suo ruolo è quello di ridurre i sintomi e di ridurre la disabilità. L'atteggiamento della recovery personale, invece, è come la persona ha vissuto, affrontato e eventualmente superato ciò che la malattia ha rappresentato per la sua vita. Quindi non è che i sintomi e la disabilità vengono ignorati, no? Ma vengono considerati come degli ostacoli alla propria realizzazione. Quindi è evidente che si tratta di due dimensioni che si potrebbero considerare contrapposte. In realtà non sono contrapposte, perché diciamo, il bisogno della persona è di stare meglio, no? Quindi, se ricorre ai farmaci, ai trattamenti per stare meglio, ecco, quello fa parte della sua recovery personale. però è il punto di vista che è importante, cioè il punto di vista è che la persona ricorre al trattamento, all'aiuto, per un suo progetto di miglioramento, non per una adesione a un protocollo terapeutico. Non so se intanto ho in parte risposto.
Sì, in realtà io volevo chiederle un po' come si inserisce questo discorso della recovery all'interno di diversi modelli di cura, perché ci sono stati dei modelli di cura in cui lei un po' ne ha parlato, ma in cui chi decideva se stavi bene o stavi male è il medico, per dirla tutta, no? Come ha detto lei prima, nel senso che il medico dice, adesso vedo che non hai più questi sintomi, non so, ti ho dato queste medicine, noi faremo anche una trasmissione sugli uditori di voci, tu non senti più le voci, per me stai meglio, tornatene a casa, continua a prendere queste medicine semmai. E non si preoccupa del fatto semmai che quella persona comunque non riesce a vivere pienamente la propria vita perché le medicine hanno delle conseguenze, eccetera, eccetera. No, questo era un po' il discorso della novità della recovery rispetto a dei modelli di intervento diversi, perché la recovery nasce un po' dal basso, cioè il movimento della recovery, il movimento di dare spazio al percorso di cura personale, come stava dicendo lei, è un movimento che è nato dagli utenti che a un certo punto hanno detto va bene, ma fateci vivere meglio, poi fateci decidere di più quello che dobbiamo fare, cosa dobbiamo scegliere, no? Questo era un po' il discorso. Va bene, forse Massimo voleva intervenire, voleva fare...
Sì, intanto buongiorno dottor Maone, complimenti per il bel libro che ha scritto, perché io me lo tengo sul comodino un po' come il Vangelo. No, veramente, veramente, non è una questione di piaggeria, è veramente un bel libro. No, la seconda domanda che le volevo fare era una domanda un po' secca, ma in parte mi ha già risposto. Premesso che non sono molto, affezionato alle misurazioni e alle valutazioni, in quanto credo che la misurazione e la valutazione siano dei bisogni più organizzativi che delle persone, no? Lei scrive nel suo libro che le persone, non mi ricordo a proposito se era Pat Deegan o piuttosto che Ron Coleman, dice non vogliamo sapere chi ci aiuta, l'importante è ricevere aiuto, che siano operatori, che siano familiari, che siano esperti per esperienza, per noi va bene uguale, no? Per cui, detto questo, però comunque ci sono dei modi, no, per misurare la recovery. Questa cosa qua cozza un po' con la cosa che aveva detto lei già prima, no, che possiamo misurare forse la recovery più di tipo clinico che quella soggettiva, perché immagino che la recovery, essendo soggettiva, sia per ognuno diversa da un'altra persona, per cui diventa anche difficile trovare, no, degli elementi comuni che contraddistinguono. Comunque la domanda era come possiamo misurare la recovery?
Ci sono dei tentativi sia di definizione, no? E sia poi di misurazione, perché poi ovviamente in una epoca in cui è indispensabile dimostrare l'efficacia dei trattamenti, giustamente, no? E allora se si tira fuori una novità, perché poi questa è, no? Cioè, allora ci si chiede, fammi vedere le carte, fammi vedere i dati, no? Perché altrimenti parliamo di così opinioni, no? Poco attendibili. Sono stati fatti dei tentativi, ci sono delle scale, no? Delle scale che ovviamente non sono focalizzate sulla natura, sull'intensità dei sintomi o sulla presenza di specifiche disabilità, ma piuttosto sono finalizzate a cogliere gli aspetti soggettivi, no? dell'esperienza della malattia, Devo dire che sono stati fatti dei tentativi, si è partiti qualche anno fa con queste ricerche, no? E a dire degli stessi ricercatori che le hanno condotte, non sono venuti fuori risultati così convincenti. Ecco, quello che penso io è che è arduo misurare con delle scale, diciamo, che hanno un'impostazione, come dire, più psicometrica, no? Cioè che quindi vanno a identificare, cioè nel momento in cui noi le applichiamo rischiamo già di denaturare, no? Perché il concetto sempre a cui bisogna ritornare è che quando si parla di questa accezione di guarigione, di recovery, ecco, bisogna sempre ricordare che si ha a che fare con l'intera vita della persona, no? Con la vita vissuta della persona nel suo complesso, quindi con la quotidianità, con le speranze, con i desideri, no? E queste cose sono difficilmente misurabili, diciamo, no? Perché è come se a noi facessero queste domande, insomma, no? Quindi, diciamo, ecco, rispondo subito, è utile applicare, esistono delle scale, è utile applicarle per ragionare, diciamo, per interrogarsi, per metterle in questione magari, però, ecco, non è quello il modo di valutare l'esito finale, perché l'esito finale poi si può apprezzare attraverso piuttosto le narrazioni, no? Le cosiddette narrazioni in prima persona, no? Quindi questi, diciamo, sono stati poi, tra l'altro, una delle novità, diciamo, che ha caratterizzato questo campo, e attraverso le quali i movimenti degli utenti hanno incontrato le categorie professionali, anche l'accademia, no? Perché poi non è che è vero che è un movimento dal basso, ma è un movimento dal basso che ha incontrato l'adesione anche di una ampia parte del mondo professionale della psichiatria, no?
Sì, a proposito di questo volevo ricordare che nel libro c'è anche un contributo del dottor Tibaldi, che come è noto raccoglie le storie di guarigione, anche animato, è stato protagonista di un festival, adesso non ricordo, è un festival nazionale proprio delle storie di guarigione, e proprio che testimonia l'interesse dei medici, insomma, di capire, leggendo le storie delle persone, di capire che cosa è successo, no? Che cosa ha cambiato all'interno della vita delle persone, per cui li ha portati a convivere meglio con la malattia, anche a superarla, insomma, perché sono storie molto interessanti. Io volevo fare questa domanda, la stessa domanda anche ad Alessia e a Franco, sentire che cosa intendono loro per percorso di guarigione, per recovery, che cosa, perché un'altra cosa interessante che emerge da alcune indagini è che il concetto di guarigione, di benessere, poi non è uguale per tutti, non è uguale, abbiamo capito, insomma, per gli operatori ci sono degli elementi che sono i sintomi, e per gli utenti ce ne sono altri che sono, gli utenti sono più indirizzati a cercare di trovare il benessere nella loro vita, insomma, il benessere complessivo. E poi volevo sentire anche i familiari che cosa possono dire. Ecco, quindi diamo la parola prima ad Alessia e poi a Franco. Alessia, devi disattivare il tuo audio, ecco, bravo.
Allora, dunque, per me la recovery non è semplicemente un miglioramento, è una guarigione, ma è un percorso. È un percorso con alti e bassi e soprattutto tanta crescita, perché il problema non è necessariamente un processo lineare e non è limitato agli utenti della salute mentale, ma la recovery è un processo che vale per ognuno di noi. Per esempio, dopo un lutto, tutti abbiamo davanti a noi un percorso di recovery, non solo gli utenti. Inoltre, per me il concetto di guarigione è molto difficile in salute mentale, ma anche soprattutto perché non è facile definire uno stato di malattia mentale. Per esempio, se sei un po' depresso, magari ti problemi con il partner sul lavoro e il tuo medico ti prescrive un antidepressivo, diventi automaticamente un utente del servizio, diventi automaticamente un abbandonato mentale, se ti trovi un nuovo lavoro, un nuovo partner, smetti l'antidepressivo, sei guarito. Cioè, è un ragionamento molto complesso quello della recovery e non è facile trovare una definizione. Ecco. Tu dici che per l'utente è importante stare meglio, arrivare a una convivenza con la malattia. Questo è vero, però soprattutto è vero che bisogna tenere in considerazione il fatto che la malattia mentale è una cosa molto complicata e non, cioè il dottor Maone faceva l'esempio prima degli anticorpi, delle malattie infettive. Ecco, la malattia mentale non è una malattia infettiva, è una malattia come il diabete, ecco, che ce l'hai e ci convivi. Però al tempo stesso è questa cosa un po' vaga che tutti l'abbiamo e tutti non l'abbiamo, ecco. Perché tutti noi in un certo punto siamo così depressi, tutti noi in un certo punto abbiamo avuto qualche problema. E quindi è un po' complicata, ecco.
Va bene, adesso volevo sentire invece cosa dice Franco su quello che per lui, che lui si augura che sia il percorso, che tipo di prospettive lui ha. Claudio, devi togliere...
Mi sentite bene? Ok. Ma direi che dovrei, sia pure in maniera molto sintetica, dire che il concetto di recovery per un familiare, io ho un figlio che è ricoverato presso una struttura residenziale e che fra pochi giorni diventa una residenza sociosanitaria psichiatrica, è ricoverata dal 97 presso una struttura residenziale di Marzana, Verona. Allora, diciamo che questo concetto da parte di un familiare che vive visceralmente la malattia del figlio ha subito un'evoluzione in me. Si parte dal fatto di volere una guarigione perfetta, di avere un figlio sano, che possa vivere una vita normale. Nei primi tempi c'è la non accettazione della malattia da parte del figlio, e neanche da parte di un genitore. L'avventura di mio figlio, la disavventura, o meglio, è iniziata che aveva 11 anni e via via si è aggravata, però fino all'età di 26 anni è rimasta a casa. Non è che noi ci siamo chiusi, intendiamoci, perché è stato seguito dalla neuropsichiatria infantile fino al 17° anno. E poi, perlomeno nella zona di Verona, c'è stato il vuoto dal punto di vista, non c'è stato un passaggio a una psichiatria adulta, se questo posso usare come termine, eppure ci siamo appoggiati anche privatamente per 2 anni a uno psichiatra che veniva a casa, però la malattia via via è peggiorata, finché non ce l'abbiamo più fatta. Vuoi perché il figlio stava molto male e vuoi perché non eravamo più in grado noi di gestirlo. E nel 97 abbiamo deciso il ricovero. E qui, il momento in cui ho affidato mio figlio al medico, io speravo nella guarigione completa, no? Era ancora in questa illusione. Questa speranza, o meglio, il concetto di ricovero pian piano si è modificato. Da circa 3-4 anni, dovrei fare una piccola premessa, che nel periodo di ricovero il familiare è escluso, almeno nella nostra zona, è escluso nell'intervento, non viene interpellato minimamente. E quindi da 4 anni quando dalla comunità terapeutica, la CTRP famosa, che è quella in cui si è sotto la psichiatria, diciamo, sotto il medico psichiatra, poi è stato passato in un'estensiva sociosanitaria psichiatrica, io ho iniziato a voler entrare, a metterci un po' un attimino nel becco. A quel punto mio figlio era completamente isolato, a dire la verità. Ho fatto dei passi per cercare di svegliare un po' in lui. Mio figlio, finché era a casa, sia pure nella malattia, era molto attivo, si guardava film, esprimeva dei concetti molto buoni, scriveva delle poesie, sia pure con i limiti che poteva avere. Poi aveva perso completamente questi interessi, proprio si erano completamente azzerati. E io ho iniziato a cercare di risvegliarli, ottenendo qualche risultato, ma ottenendo anche una richiesta di allontanarmi un po', perché forse la mia attività, da parte questo di uno psicologo, la mia attività poteva danneggiarlo. A questo punto ho maturato anche l'idea di riportarmelo a casa, perché mi sono reso conto che in queste residenze estensive e via via a vita, perché adesso mio figlio ha 50 anni, e quindi dovrebbe rimanere in una struttura dove la riabilitazione è a livelli minimi, se non nulli, e quindi ho deciso di portarlo a casa. Purtroppo il Covid ci ha messo lo zampino, mi ha reso molto difficile questa. Vedo uno spiraglio per il mese di giugno, perché adesso mio figlio ha fatto il vaccino, io non l'ho ancora fatto, ma nel momento in cui dovremo essere a posto entrambi, io me lo riporto a casa ed inizio un percorso mio, dove ci sarà un mio intervento, però non è che me lo chiudo in casa, attenzione. Ho già preso dei contatti con delle realtà molto, molto attive per ottenere una certa riabilitazione. Mi sono reso conto, ma poi chiudo perché non vorrei dilungarmi troppo, mi sono reso conto nell'ultimo colloquio che ho avuto con due psichiatri, uno è lo psichiatra di riferimento, il mio figlio, che però non lo conosce, e uno è lo psichiatra che segue la struttura dal punto di vista della terapia, diciamo, ma dalla loro descrizione mi sembra che non vedano la persona, vedono semplicemente alcuni sintomi che poi vengono espressi da parte di mio figlio nei momenti forse più difficili, cioè lui è un soggetto molto ansioso e il fatto di doverlo spostare, ad esempio, per andare nei centri e lì avere questo colloquio, è talmente a disagio che se ne esce con tutta una serie e dice vabbè, questo qua. Ma la loro conoscenza mi sembra che si fermi lì, a guardare alcuni sintomi. Allora, io mi accontento di quello che è mio figlio adesso, penso che con la mia attività possa migliorarlo un po', possa migliorare la sua possibilità di autonomia e di poter vivere meglio, e chiudo l'argomento con una psichiatria che è troppo chiusa, che non vede l'individuo e che vede solo i sintomi.
Bene, io vi ringrazio Alessia e Franco di questo loro contributo, che hanno parlato della loro esperienza, appunto, del percorso di cura. Facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo tra qualche minuto dopo un po' di musica. Grazie. Allora, riprendiamo. Questa è la seconda parte della decima trasmissione del quinto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia. Oggi parliamo di recovery come percorso di cura della malattia mentale. Abbiamo già detto che parlare proprio soltanto di percorso, che è un termine in inglese che viene utilizzato, perché parlare proprio di guarigione non è il termine esatto, ma noi adesso facciamo un percorso di cura per percorso di guarigione. Io volevo riprendere questo tema, appunto, Questa domanda è rivolta sia al dottor Maone, che è uno psichiatra, che a Alessia, che è un utente esperto, che a Franco, che è un familiare. E mi sembra che sia i familiari, ma ancora di più gli utenti, facciano fatica a definire i loro obiettivi. Ecco, non pensate che questo sia un problema a monte? Non credete che per prima cosa bisognerebbe intervistare comunque la persona che sta male e chiedere a lui o a lei che cosa vuole, qual è il suo benessere o il malessere? Perché noi abbiamo detto la recovery è un percorso che la persona deve fare, ok? Però non è detto che la persona sempre sappia quali sono gli obiettivi, che cosa vuole fare, che senso vuole dare alla propria vita per darla anche da un punto di vista esistenziale. Vogliamo cominciare sempre con Alessia e poi dopo...
Io penso che in realtà gli utenti abbiano le idee molto chiare, perché se uno mi chiede che cosa voglio, io so rispondergli. Tu dici che il problema è fare le domande, ma in realtà le domande sono molto semplici. Che cosa vuoi? E gli utenti hanno le idee molto molto chiare su quello che vogliono, anche se rispondono semplicemente voglio smettere di sentire le voci. A me viene in mente l'esempio che ha fatto il dottor Pellegrini di Parma a Mat. Lui parlava di budget di salute e gli è stato chiesto, e lui raccontava la storia di questa persona che, per cui volevano fare il budget di salute, che gli avevano fatto tutto un grandissimo progetto. Non so se Anna si ricorda.
Sì, perché ho visto il video molto bello per il Matto di Modena, molto interessante.
E hanno fatto questo progetto grandioso, poi alla fine gli hanno chiesto che cosa voleva, una macchina per andare a lavorare. E gli hanno dato la macchina, questa persona adesso sta bene, ha una vita piena e, piena e felice, felice insomma, una vita piena. E alla fine basta semplicemente chiedere alle persone che cosa vogliono, le risposte vengono da sole, sono molto molto chiare. Ecco, per me non il concetto di dire hanno le idee confuse, no, hanno le idee molto molto chiare.
Va bene, grazie Alessia. Vuole rispondere Franco?
Ma una risposta... Dovrei attenermi alla mia esperienza personale con il mio figlio, perché non posso generalizzare molto cosa ti ha fatto Alessia, però se esamino un po' il caso personale, come dico, indubbiamente mi trovo di fronte come utente da parte di mio figlio a una persona in condizioni più critiche, molto più critiche. Questo obiettivo, come vederlo, ma per me dovrebbe nascere da una collaborazione dove sia presente lo psichiatra, il familiare e l'utente. Perché possiamo indubbiamente chiarire meglio la situazione in cui si trova. Io mi rendo conto, ma dovrei, e cerco di non allungarmi troppo, che nel momento in cui, prima del Covid parlo, potevo portare a casa mio figlio, e la prima mezz'ora mio figlio era completamente fuori. Poi, naturalmente, era rassicurato e cominciavano a uscire i sentimenti di sempre. E mi rendevo conto che non era cambiato. Ora, questo aspetto non è conosciuto dallo psichiatra. E secondo me, proprio attraverso una collaborazione, si potrebbe rendere più facile il colloquio, e da parte anche del figlio, poter forse vedere un obiettivo a cui mirare.
Va bene.
Forse non, io tendo a essere un po' viscerale nelle risposte.
Certo,
non
certo. Beh, ognuno ha la sua esperienza personale.
La domanda diretta, ecco, quindi.
Va bene, il dottor Maone, che cosa pensa di questo problema, proprio di riuscire a far emergere anche gli obiettivi della persona che sta male? Deve mettere l'audio il dottor Maone.
Intanto voglio sinceramente dirvi una cosa. Io, appunto, un'esperienza soggettiva, insomma. Cioè, io mi è capitato qualche giorno fa con dei colleghi di Ivrea di avere un analogo scambio simile a quello che stiamo avendo oggi. E, diciamo, la sorpresa sempre, il piacere, insomma, volevo sottolineare, di ritrovarsi vicini, di avere, di parlare delle stesse cose e di ascoltare esperienze, parlo delle esperienze della signora Alessia, del signor Bocchi, no? Cioè, in cui proprio si riconosce qualcosa. Cioè, non stiamo parlando di una, ecco, è un grande conforto, perché non stiamo parlando di nuovi orientamenti, di nuove promesse della psichiatria, di nuovi rimedi. Stiamo parlando di qualcosa che tende comunque sempre a sfuggire. L'unico punto in cui invece si realizza un sentimento di certezza, che è quello di verità, che ognuno di noi, per ognuno di noi è importante nella vita, no? Sentire che sta facendo le cose giuste, vere, insomma, no? È quello di sentire nelle esperienze proprio come se le avessi vissute, quello che diceva il signor Bocchi, quello che diceva la signora Alessia. Cioè, ci ritrovo interamente per essere stato testimone di queste storie in un modo straordinariamente simile, che appunto quindi è molto confortante, da incoraggiamento e speranza, capito? Perché vuol dire che sono cose vere e consistenti. Quindi, fatta questa premessa, io volevo un po', ecco, uscire dal rischio di dover dare definizioni, spiegazioni, teorie, no? E quindi volevo proporvi, se lo accettate, di ripercorrere brevemente la mia storia personale come operatore, diciamo, no? Da cui si può trarre il senso di quello che stiamo, e della risposta anche alla domanda, no? Perché in realtà la domanda posta in quei termini, non lo so, non è convincente, perché cioè, che cosa ascoltare e chiedere cosa vuole, ma sa che può voler dire tante cose questa domanda: cosa vuoi oggi, cosa vuoi fare della tua vita, in che condizioni sta la persona a cui si fa la domanda, con che tono di voce si fa questa domanda, con quali presupposti e con quali possibili risposte poi si può interagire con questa domanda. Perché se io poi la persona mi fa delle domande, io non so, non posso rispondere, cioè non ha manco senso fare la domanda, no? Se non posso dare la macchina a quella persona che vuole la macchina, no? Cioè, quindi voglio dire, quindi per uscirne vorrei fare questo tentativo, veramente in modo molto sintetico. La mia storia con questa, con la recovery e con questi discorsi, è iniziata innanzitutto quando, nel corso della mia carriera, diciamo, ho cominciato a lavorare nei centri diurni negli anni 90. Allora, da allora, cioè, i centri diurni erano la promessa in quegli anni, erano così il tassello mancante, l'anello mancante della cura, no? Perché c'era il ricovero, il ritorno a casa, l'ambulatorio, il CSM, le cure, no? Cioè, e la persona sostanzialmente rimaneva a casa o ricoverato, diciamo, no? Quindi, allora, il centro diurno rappresentava un po' questo spazio intermedio in cui si potevano recuperare le abilità, le risorse, no? E quindi si poteva immaginare un percorso evolutivo verso l'autonomia, diciamo, no? Tant'è vero che appunto era il discorso della riabilitazione, no? Qual è lo scopo della riabilitazione? Quello di ridare gli strumenti, i diritti, eccetera, alle persone per poter fare la propria vita. Nel corso degli anni nei centri diurni ho cominciato a essere disturbato continuamente da questa sensazione che questo non accadeva, le persone rimanevano nei centri diurni, e ho cominciato a problematizzarmi su questo. Poi io mi sono occupato di una comunità terapeutica, era una comunità per la quale erano stati stanziati finanziamenti 10 anni prima, E questo significa che non era mai stata costruita, finita, diciamo, no? E questo che cosa presupponeva? Presupponeva che c'erano una serie di situazioni nel distretto, diciamo, nel CSM, seguite dall'ambulatorio, come le situazioni che descriveva il signor Bocchi o tante altre simili, alle quali i servizi rispondevano: guardate, l'anno prossimo aprirà la comunità, quindi abbiate pazienza, dicevano ai familiari, perché l'anno prossimo, questo anno prossimo è diventato dopo 10 anni, no? E quando si è aperta la comunità, sono naturalmente afferite alla comunità tutte le persone che da 10 anni aspettavano, diciamo, no? Questi giovani o meno giovani, no? Che stavano a casa e che ogni tanto si ricoveravano, a volte spesso si ricoveravano, a volte spessissimo, entravano e uscivano, no? Con la porta girevole dall'SPDC o dalle cliniche. Nel giro di 2 o 3 anni, grazie anche alla collaborazione con i familiari che abbiamo istituito subito, queste persone sono state abbastanza meglio, devo dire, meglio, benché partivamo da situazioni appunto complesse, no? Cioè da quelle situazioni che richiedevano ricoveri continui, quindi parliamo di quelle situazioni lì, no? Nella comunità, diciamo, gradualmente, nel giro di 2 o 3 anni, queste persone sono state meglio. A quel punto il problema era: cosa fare? Cosa fare? E qui, in quel punto, avrebbe senso la domanda, no? Noi, come operatori, come servizi, dovremmo sapere cosa fare adesso. Oppure possiamo chiederlo a loro cosa vogliono fare, no? Ecco, io non so che cosa è successo esattamente. So però che a un certo punto, no? Per una serie di circostanze, quindi non sono processi manualizzabili, sono processi che nascono da un clima, nascono da fattori interstiziali, non nascono da ordini di servizio. Però a un certo punto si è coagulata una situazione per la quale i familiari hanno detto: adesso che cosa succederà? Ritornano a casa? Ritornare a casa significava ripercorrere un certo tipo di situazioni, di problemi, per cui probabilmente si sarebbe vanificato tutto il percorso, no? E a quel punto è diventato impellente chiedersi cosa fare. E anziché, questo è il punto centrale, anziché dire come servizio: noi a questo punto lo dobbiamo sapere, abbiamo chiesto aiuto ai familiari e agli utenti. Cioè abbiamo detto qualcosa di questo tipo, cioè il percorso sarebbe finito, che cosa vogliamo fare? In che direzione ci possiamo muovere? Quindi non è che abbiamo formulato una domanda così precisa, no? Abbiamo problematizzato il campo e abbiamo scoperto che le persone sapevano molto meglio di noi quello che gli serviva. Cioè noi come operatori avevamo una organizzazione per la quale è previsto che dopo la comunità estensiva, se le cose vanno meglio, si passa alla comunità meno intensiva, la struttura con 12 ore di assistenza, e che se le cose vanno bene nella struttura a 12 ore di assistenza, si passerà a quella a 6 ore di assistenza in vista della vita indipendente. Questo sapevamo noi, ma noi non avevamo queste strutture a 12 ore, a 6 ore, no? Quindi o rimanevano nella comunità a tempo indeterminato oppure ritornavano a casa con la famiglia. E allora abbiamo detto, come un po' come il cavallo, come si chiama il cavallo di Trieste, Marco Cavallo, abbiamo detto: sfondiamo questo muro, ci abbiamo un muro davanti. Ecco, questo è un altro discorso importantissimo. Gli ostacoli vanno visti in modo contestuale, non come un impedimento. Cioè io voglio una casa, ma non ho i soldi e quindi rimango qui, cioè, no? Come dire, non ho, io vorrei vivere autonomamente, ma non so cucinare e quindi faccio un corso per di cucina, ma poi tanto la cucina non ce l'ha proprio perché non c'ho la casa, no? E quindi ritorna indietro, diciamo, no? Non si va avanti, no? Quindi, insomma, abbiamo dovuto un po' sfondare. Come abbiamo sfondato? Abbiamo detto ai familiari cosa possiamo fare insieme, fare assieme di Trento, eccetera, per esempio, no? E allora abbiamo veramente scoperto con un sentimento che può essere definito autenticamente di sorpresa, che le persone avevano delle capacità, ma che queste capacità si potevano attivare, indipendentemente dai sintomi della malattia, in vista di un desiderio da realizzare, non da un progetto terapeutico concepito dai servizi. E allora questi familiari hanno creato un'associazione, hanno potuto avere un conto corrente, creato un'associazione, diciamo, riconosciuta, una onlus, che ha potuto garantire attraverso lo statuto e un conto corrente bancario delle fideiussioni per l'affitto di appartamenti indipendenti nel libero mercato immobiliare, quindi non ulteriori strutture. E in questo clima in cui questi utenti che stavano lì da 3 anni, che hanno visto la possibilità di che cosa? Di andare a vivere per conto proprio, ma questo non è un obiettivo che concepisce la psichiatria, questa è una cosa naturale, cioè ognuno di noi nella sua vita a un certo punto ha sentito l'esigenza di andare a vivere per conto proprio, no? Quindi non è una domanda così alla quale bisogna cervellarsi per rispondere. Di che cosa hanno bisogno le persone? Hanno bisogno di un luogo dignitoso dove vivere, prima di tutto, di un reddito per vivere, di amicizie, di una rete sociale, di un ambiente accogliente, cioè tutto quello che le persone normali, ordinarie, di cui tutte le persone normali hanno bisogno, no? Quindi non c'è bisogno del progetto terapeutico, insomma, no? Quindi cosa chiedere? È anche, come dire, pleonastico chiedere, no? Perché viene da sé. Allora, 3 utenti, appunto, che stavano lì e che da un punto di vista clinico erano gravi, gravi, cioè avevano allucinazioni, convulsioni deliranti, scarsa cura di sé. Siamo partiti rompendo questo muro e siamo partiti. Qual è stato il risultato? Che i familiari, attivatisi, hanno potuto dire: possiamo fare qualcosa noi per loro, attivandosi con l'associazione, attivandosi anche loro come disponibilità di tempo, eccetera. E le persone che sono andate a vivere poi, il primo gruppo, poi è diventato, come dire, parte del sistema, per cui poi anche altri hanno, diciamo, imitato questa, hanno visto la possibilità di questa cosa, e abbiamo creato poi tanti appartamenti indipendenti. E il nostro vissuto è stato quello di vedere che le risorse delle persone vengono fuori se la persona ha un desiderio da perseguire, non perché noi specialisti siamo in grado di dire quando, come e in che modo avere e raggiungere un obiettivo. Quindi, diciamo, adesso non voglio, diciamo, cadere nella retorica, no, però appunto la domanda, perché una cosa che diceva molto importante la signora Alessia, no, cioè recovery non significa, come dire, un percorso lineare. Recovery significa attraversare la malattia con le sue tortuosità, con i suoi alti e bassi, con le ricadute, no? Quindi ciò di cui la persona ha bisogno è di essere seguita in questo percorso tortuoso. Ma se lo specialista, quando c'è una ricaduta, decide che le aspettative si devono abbassare e quindi prende una decisione che orienta il destino di quella persona, ad esempio, verso una struttura di tipo a lunga degenza, eccetera, E lì il gioco è fatto. Lì si è presa una decisione che fa imboccare un percorso dal quale poi è difficile tornare indietro. Ecco perché si creano questi percorsi, no? Se invece la persona è seguita e viene ascoltata, diciamo, si deve tollerare la ricaduta e vedere al prossimo passaggio se c'è una risorsa in più da utilizzare. Insomma, non so se ho voluto parlare proprio a ruota libera, però non so se ho reso l'idea, ecco. Quindi poi c'è chi ce la fa, c'è chi non ce la fa, c'è chi ce la fa in parte, no? C'è chi ce la fa oggi, c'è chi la può fare domani. Però ecco, il succo del discorso, sia per i pazienti che per i familiari, è che le persone ce la fanno se questo progetto che hanno in mente risponde alle loro intenzioni, ai loro desideri. Altrimenti, non come dice appunto, la citava Massimo Costa, la Patricia Deegan, no? Dice, tu puoi portare l'asino a bere, ad abbeverarsi, no? Il cavallo ad abbeverarsi, ma se non ha sete il cavallo non beve se non ha sete, no? Quindi il problema del servizio è come creare le condizioni affinché le persone possano avere sete, cioè risvegliare un qualcosa che a loro interessa e per questo qualcosa tirare fuori delle energie, insomma.
Anna, se sei d'accordo, salterei la domanda numero 8, no, quella dei servizi orientati alla recovery, perché ci ha già risposto. Il suo servizio del dottor Maone è orientato alla recovery, perché dal mio punto di vista, i servizi orientati alla recovery favoriscono la partecipazione di utenti familiari ai processi dei servizi, alla pianificazione dei servizi, che è quello che hanno fatto. Hanno chiesto a utenti familiari, no, cosa ne pensavano di quella cosa lì.
E invece, Massimo,
dimmi.
Abbiamo chiesto questo dopo aver detto noi non siamo più esperti di voi.
Sì.
Noi abbiamo fatto un atto di riconoscimento esplicito e, come dire, sincero dei nostri limiti, perché un grande problema è che per mantenere la nostra identità professionale noi dobbiamo sempre dire noi siamo gli esperti, voi dovete fare quello che diciamo noi, ma siccome palesemente poi questo che diciamo noi non funziona, si crea una relazione conflittuale con i familiari, no?
Sì, guarda, aggiungo un'altra cosa perché me l'hai fatto venire in mente, visto che insomma ti dimostro anche che il tuo libro, oltre ad averlo letto, l'ho anche studiato. C'è un certo punto che tu dici, possiamo darci del tu, vero Antonio?
Certo, grazie.
Che a un certo punto tu dici, noi operatori conosciamo soltanto una parte degli utenti, perché li vediamo quando vengono nei servizi, cioè li vediamo quando stanno male. E quindi gioco forza, abbiamo l'opinione negativa di loro, perché li vediamo solo quando stanno male, non li vediamo quando stanno bene. Presumibilmente invece, se li vedessimo anche quando stanno bene, forse faremmo anche altre valutazioni. E poi mi aggancio un po' alle cose che hai detto quando citavi dei tuoi amici di Ivrea, no? Noi sappiamo che a Ivrea, a Brescia, ci sono i Recovery College, sono esperienze, diciamo, italiane più importanti. Allora, per parlare di Recovery College, come ipotesi alternativa ai modelli riabilitativi centrati sulla cura e sull'intervento a partire dai deficit, nei quali noi operatori abbiamo un ruolo importante nell'assessment e nella progettazione di intervento. Il riferimento non è la terapia, ovviamente, o le tecniche riabilitative, ma Recovery College fonda la sua ragione d'essere sulla formazione congiunta di operatori, utenti, studenti e familiari. Da educatore sarei tentato di chiederti, te lo chiedo, nei servizi di salute mentale ci vorrebbero forse più educatori, meno psichiatri? La domanda ovviamente è molto critica, però.
Lo chiedi a me?
Sì.
No, mi viene in mente, ho letto recentemente del movimento dei disabili in Inghilterra, no, che ha fatto storia, no? Il modello sociale della disabilità, eccetera, eccetera, che molti utenti disabili, parlo di disabili motori, che sono quelli che hanno avuto la fortuna di essere facilitati nelle loro attività di difesa dei loro diritti, no? Storicamente, insomma. Però dicevano che loro la maggior parte, diciamo, di loro diceva che trovava molto più giovamento da operatori non professionisti, insomma, no? Perché con loro si riusciva a spiegare meglio quello che era necessario. Comunque adesso non è questione di profilo professionale quanto poi di persone, no? Perché poi non sempre le persone, ecco, a proposito di quello che dicevi tu, quando facevamo questi percorsi di abitazione indipendente, magari c'era il medico che seguiva quel paziente che non faceva parte della nostra equip e che magari di fronte ad una presa di posizione del paziente, no, che poteva essere legittima o meno, insomma, e scriveva sulla cartella con punto esclamativo: lui fa quello che vuole, no? Cioè, cosa posso fare? Lui fa quello che gli pare, ma voglio dire, no, questo è un po' il punto. Se uno non fa quello che gli pare, ma come fa? Come fa se non fa quello che gli pare? Come, da dove prende la forza una persona se non per fare ciò che desidera fare? Insomma. Poi, è certo, si può discutere, no? No, ma non, diciamo, l'atteggiamento prevalente nei servizi è quello di negazione di questa cosa. Cioè, se non guarisci dai sintomi e dalla disabilità, quindi fai prima tutti i corsi, la preformazione, e tutto il resto, in un percorso riabilitativo che c'è sempre, è sempre riabilitative, si chiamano queste strutture, no? Fino a quelle del figlio del signor Bocchi, non si chiama riabilitativa la struttura dove sta suo figlio? Ma è una riabilitazione che non finisce mai, no?
Non finisce mai.
Allora, bene, Antonio, scusa, scusate, vi devo...
Volevo dirle che la riabilitazione, che però non c'è nella realtà, questo lo preciso.
Diciamo che nel Veneto adesso ci sono le strutture che si chiamano RSSP, che sono residenze sociosanitarie...
Fallita, psichiatriche.
Posso fare l'ultima domanda?
Scusa, la riabilitazione.
Posso fare l'ultima domanda o dobbiamo fermarci?
No, facciamo un break e poi dopo riprendiamo con una domanda. Grazie.
Va bene.
Allora, riprendiamo la terza parte della decima trasmissione del quinto ciclo del titolo Solo un salto alla ragione diventa follia. Oggi parliamo di recovery come percorso di guarigione della malattia mentale. Con noi il dottor Antonio Maone, psichiatra, Franco Bocchi dell'AIXAM di Verona e Alessia Casoli, che è un utente esperto di Modena, Massimo Costa di Parma mi aiuta a fare le domande, io sono Anna Gatti. Va bene, io riprenderei il discorso, questa è una domanda per il dottor Maone, per Alessia e anche per Franco. Dunque, il pensiero che chi soffre di una malattia mentale non potrà guarire, sia pericoloso, non diventerà mai affidabile e autonomo, in una parola, quello che viene definito lo stigma, è un ostacolo del percorso di guarigione. Però la cosa un po' curiosa è che se guardiamo le ricerche che sono state fatte, che hanno misurato la diffusione dello stigma, all'interno dei servizi di salute mentale, quando lo si misura si trova che questo pregiudizio nei confronti della malattia mentale è maggiore di quello che invece è diffuso nella popolazione normale. Ecco, perché secondo voi? E quindi faccio la domanda ad Alessia, io direi non soltanto tra gli operatori, dico anche tra i familiari, almeno io sicuramente ho delle grandi difficoltà a sviluppare un atteggiamento, diciamo, di speranza, di proiezione positiva rispetto alla situazione del mio familiare, ma insomma poi dopo ognuno risponde per sé. Cominciamo allora con Alessia, se mi vuoi parlare dello stigma, Alessia.
Ma io penso che lo stigma nasca da è un circolo vizioso. Patricia Deegan nel libro La pratica quotidiana della speranza lo dice molto chiaramente, che l'operatore ha delle aspettative che proietta sull'utente e l'utente non, non risponde a queste aspettative. E questo fa arrabbiare l'operatore, e questa rabbia si sfoga sull'utente e diventa sempre un circolo vizioso di impotenza da tutte e due le parti. Quello che risolve il problema.
Questo, scusami Alessia, ti interrompo, no? Però nella Degan, che è un utente, è stata molto molto male, poi è stata meglio, quindi ha dato la sua testimonianza, ha scritto un libro molto interessante. Questo è dovuto al fatto che l'operatore propone delle cose all'utente e vorrebbe che l'utente si comportasse in un certo modo e l'utente non risponde a queste proposte, insomma, no?
Esatto, era quello che volevo dire. L'utente non risponde come l'operatore vuole e quindi l'operatore si arrabbia, viene questo senso di delusione, impotenza, che si sfoga sull'utente. L'utente più questo sente questo, meno risponde. E c'è questa immagine molto bella della Reagan, di questi utenti nei centri diurni che non rispondono più a niente, se ne stanno lì seduti a fumare, bere caffè, che non hanno più niente, non hanno più voglia di fare, non hanno più speranza. Ecco, si perde questa perdita della speranza. E questo è, secondo me, questa perdita della speranza da parte di tutti. Quello che secondo me bisogna fare è recuperare la speranza, dire ok, e soprattutto l'ascolto, perché non è detto che quello che un'attività di pittura che viene proposta in un centro di uno sia quella giusta per quella persona lì. Magari questa persona ha più vantaggio, ad esempio, andare in un canile a pulire dei cani, dei gatti. Perché non tutte le risposte sono uguali e ci vuole ancora, e io insisto, un ascolto, ma un ascolto da tutte e due le parti, perché l'utente deve capire: ma perché tu mi chiedi questo? Qual è quello che tu mi chiedi? Come posso io rispondere a questo dicendoti no, la pittura non mi interessa, io voglio avere a che fare con dei cani, con dei gatti. E secondo me bisogna appunto praticare questo ascolto, ecco, per superare questo stigma, che è una cosa feroce, perché io ho trovato più stigma da parte degli operatori che quello nel mondo fuori, ecco.
Grazie Alessia. Volevo sentire, non so, Franco o il dottor Maone, chi vuole parlare prima. Franco, devi aprire il tuo audio.
Cerco di essere sintetico un attimino, penso, sono stati ruenti prima. Allora, io direi che l'esclusione della famiglia nel percorso di cura sia molto dannoso e sia stato molto dannoso nei confronti. Io me ne sono un attimino tirato fuori, ma mi rendo conto che il familiare è molto stigmatizzante nei confronti del figlio. E penso che una delle cause che hanno determinato la creazione delle RSCT, che è un discorso a vita, perché va dai 45 ai 60 anni, che porta al pensionamento.
Le residenze socio-sanitarie psichiatriche, bisogna spiegarlo perché le persone non conoscono questa.
Qui nel Veneto sono nate, e noi le definiamo il piccolo manicomietto di la verità.
E sono una caratteristica del Veneto, perché nel 2018 sono state...
siano nate proprio per lo stigma che non c'è nel genitore, perché vede nel figlio che non si è guarito, cioè il genitore non ha fatto un'evoluzione e non ha accettato il fatto che il figlio, che è arrivato al 90% delle possibilità di autonomia, ma non le vede assolutamente, non si sente supportato però dal servizio psichiatrico, perché questo dialogo non c'è mai stato, e di conseguenza preferisce che il figlio, ancorché 45enne, ma in grado benissimo di vivere una vita autonoma, continui a rimanere in una bolla di vetro, in una struttura, perché non si sente supportato. Questo, la psichiatria territoriale del Veneto, principalmente da Roma, non c'è. E questo lo denuncio. Io ho cercato di rompere personalmente con altri direttori, ma la risposta è stata questa. Ecco, allora mi sono proposto di fare da apripista e vediamo se riesco a rompere un po' questa.
Va bene. Il dottor Maone cosa pensa di questo stigma all'interno degli operatori?
Io penso che lo stigma, come diceva giustamente la signora Alessia, diciamo, è appunto l'espressione di una dinamica, di un'interazione, no? Cioè con l'operatore. Nel senso che, appunto, come diceva la signora Alessia, riprendendo la Digan, l'operatore ha questo mandato, no? Quindi si deve riconoscere la sua identità professionale, il suo potere anche, no? Quindi si deve riconoscere, deve essere evidente nel fatto che fa qualcosa verso l'utente, e fa qualcosa verso l'utente secondo ciò che il suo sapere gli suggerisce. Quindi se l'utente invece ha una posizione, ha un atteggiamento oppositivo, o vuole una cosa alternativa, quella a cui accennavo prima, fa quello che vuole, ecco, la signora diceva l'utente si arrabbia, l'operatore si arrabbia, no? Ma io aggiungerei un'altra cosa, che questa situazione tiene l'utente in una posizione di, si deve autosqualificare per poter essere, diciamo, accettato dall'operatore. Non so se mi spiego. Cioè, per poter essere accettato, deve riconoscere il suo deficit e autosqualificarsi, cioè deve riconoscere che quello a cui lui ambisce non è ragionevole, e quindi deve stare in una posizione di dipendenza dall'operatore in un rapporto tendenzialmente irrisolvibile, perché se l'operatore ha bisogno che il paziente sia obbediente, e quindi l'operatore, il paziente, per farsi amare dall'operatore deve mantenersi in questa posizione di autosqualificazione, e il rapporto non evolve. E nelle strutture residenziali questo fenomeno penso che sia pervasivo, no? Cioè l'operatore ha bisogno di sentire appunto che il paziente sia obbediente, diciamo, sia compliant, no? Cioè, come si dice, no? Che sia collaborante, no? Ma collaborante a che cosa? A quello che ha in mente l'operatore.
Allora, compliante. Compliante.
Sì, appunto, no? Cioè, appunto. Invece, diciamo, la sfida è lo stigma si riduce se la persona riesce a imporre il suo punto di vista. E lì è la questione del potere a cui accennava anche lei, no? Comunque, insomma, quello che è veramente tossico, diciamo, non è tanto poi, è vero quello che diceva lei, cioè che gli operatori della salute mentale hanno pregiudizi ancora più pesanti rispetto alla popolazione generale, ma quello che è ancora più insidioso è lo stigma che si struttura alla fine dentro la persona, no? Per esempio, c'è un concetto che viene ripreso nella letteratura, diciamo, è una dimensione che viene definita non protesting patients, cioè pazienti che non protestano, no? Cioè pazienti che non protestano più, nel senso che dopo ripetute esperienze di fallimento nella possibilità di un riconoscimento di una propria capacità di decidere autonomamente, si struttura la convinzione passivizzante che le aspettative ormai devono essere basse.
Sì. La rete. Abbiamo perso il collegamento. Scusatemi. Abbiamo perso il collegamento con il dottor Maone. Ecco, io non so quando. Siccome sono le 12 e mezza, non è che le 12 e mezza.
È uscito.
È uscito. Va bene, allora mi dispiace, adesso non so se riusciamo a riprendere il dottor Maone, perché lui comunque alle 12:30 ha detto che aveva un impegno.
Posso dire un'ultima cosa in chiusura?
Sì, certo.
Una cosa che mi ha detto una persona che è un nostro facilitatore, a proposito proprio di recovery, una sorta di metafora che io amo raccontare spesso e secondo me rappresenta molto bene il percorso del recovery. Cioè questa persona qua un giorno mi disse, Massimo, la macchina la voglio guidare io. Mi piacerebbe che tu mi stessi di fianco e mi avvertissi eventualmente delle buche, dei semafori rossi, degli ostacoli, dei pericoli, ma ricordati che la macchina la voglio e la devo guidare io. Secondo me questa è una bella metafora di un bel percorso di recovery. Microfono, Anna.
Va bene, con questo.
Microfono.
Si picchia. Ecco, adesso ce l'ho il microfono, scusate. Va bene, con questa immagine che ci ha proposto Massimo, io direi che chiudiamo la puntata. Io saluto il dottor Maone che adesso è scomparso dal nostro video Zoom e lo ringrazio molto di aver partecipato. Dottor Maone è psichiatra della ULS di Roma 1, ricordo. Ha scritto questo libro molto interessante che si intitola Recovery, nuovi paradigmi per la salute mentale, editore Cortina Raffaello, anno 2015, insieme alla dottoressa Barbara D'Avanzo. Ricordo anche un libro che un po' abbiamo citato, che è La pratica quotidiana della speranza, storie di guarigione, a cura del dottor Giuseppe Tibaldi. Ringrazio Massimo Costa che mi è stato accanto per fare le domande, che è un operatore di Parma, Alessia Casoli, utente esperta di Modena, e Franco Bocchi, che è un familiare di Verona. Vi saluto e vi do appuntamento fra 14 giorni, sempre qui su Radio Cooperativa Padova. Grazie.